scusate il ritardo. Cominciamo con, anzi, buonasera anche al pubblico. Cominciamo con l'appello, prego segretario.
Alghisi, Tizioli Gabriele, Carlotti Nerina, Bissolotti Anna Maria ha mandato una mail, non sarà presente stasera, siete giustificata. Gabaretti Valentina, assente e basta. Berteni Fabio, Riboli Massimiliano, Brunelli Etel, Montanari Chiara, Montani. mi ripeto nell'errore. Viviani,
assente per malattia,
giustificato. Gennari, Pazzini, Mosca, può darsi che arrivi più tardi. Zucchi, Loretti, Casaro, Mantovani, assessori presenti, Bosio, Masini, Preti, Savoldi, Vittorielli.
Grazie, passiamo subito al primo punto dell'ordine del giorno. Approvazione del bilancio consolidato del gruppo Comune di Manerbio relativo all'esercizio 2018, articolo 11 bis del decreto legislativo numero 118 del 2011. Prego, assessore Masini.
Aspetta, non si spegne il mio.
C'è qualcuno che ha scritto Way rosso?
Qualcuno ha acceso il LED rosso?
Vabbè, si sente lo stesso.
Prova adesso.
C'è l'obbligo registrare.
Sera, presentiamo il bilancio consolidato. Il bilancio consolidato è un documento consuntivo di esercizio che vuole rappresentare la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un gruppo. Nel nostro caso il gruppo è formato dall'ente al vertice che è il Comune e tutte le società partecipate del Comune. La finalità del consolidato è essenzialmente informativa, infatti sono bilanci già tutti approvati, bilanci consuntivi del 2018 già tutti approvati e comprendono le voci interamente o pro quota secondo la partecipazione in queste società. Le società comprese nel bilancio consolidato sono nel nostro caso ACM, Pharma, SPM Soresina, Garda 1, Fondazione Ferrari, Azienda Territoriale dei Servizi alla Persona e Consorzio Bassa Bresciana Centrale. Dunque, dal risultato di questo bilancio consolidato risulta un utile complessivo di circa 618.000 euro, un patrimonio netto di circa 44 milioni di euro, debiti di finanziamento per circa 17 milioni, di cui circa 14.700 sono quelli del Comune. Ecco, l'abbiamo visto anche in commissione, non penso ci siano particolari osservazioni in quanto sono bilanci già tutti approvati. Comunque, se c'è bisogno di qualche chiarimento, siamo qui.
Interventi? Itel Brunelli, prego.
No, volevo solo una piccola precisazione, visto che sono stati tutti bilanci approvati, però la relazione del... come si fa così? Ok. La relazione del revisore parla di un bilancio non approvato COGES. E volevo sapere quanto era la partecipazione.
No. Allora.
No. Ok.
Allora... COGES è una partecipazione indiretta, infatti nella società che io ho elencato non c'è COGES, perché essendo indiretta non viene inserito. Comunque abbiamo una partecipazione diretta attraverso il consorzio CBBC dell'11 e 11, però non è inserita nel consolidato perché non ci va. Poi, allora, se volete una precisazione in merito a quello che ha scritto il revisore, vi dico subito che siccome la normativa per quanto riguarda le società a partecipazione indiretta è molto nebulosa, cioè non è chiara nelle sue parti, non si sa mai come comportarsi. Allora, la parte nella parte patrimoniale è stato inserito ha dato un parere favorevole il revisore l'anno scorso sul bilancio sul consuntivo del 2018, ha dato un parere favorevole inserendo questa cifra. Adesso probabilmente ha valutato diversamente o comunque ha analizzato diversamente la norma, ci chiede di toglierla nel bilancio consolidato che vedete, è già stata tolta come valore 114.000 euro su un patrimonio di 44 milioni. È già stata tolta, verrà modificata nel bilancio dell'ente con l'approvazione del consuntivo a dicembre, quando approveremo il consuntivo del 2019, che lo approveremo all'inizio del 2020, però è già stato sistemato, ma probabilmente ha fatto una valutazione diversa, non so, comunque è a posto, insomma, ecco. E COGES non c'è per questo motivo.
Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari?
Contrari, aspetti,
Mantovani.
Contrari 2, Mantovani. Casaro.
Astenuti? Consigliere Loretti.
Sì.
Per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Contrari? Mantovani e Casaro. Astenuti, consigliere Loretti. Grazie.
Grazie Paolo.
Ce n'è ancora uno. Ce n'è ancora uno.
Allora, scusate. Secondo punto all'ordine del giorno, approvazione del documento unico di programmazione 2020-22. Prego, assessore.
Il DUP, che è il documento unico di programmazione. La normativa vigente in materia di documento unico di programmazione prevede che questo documento venga presentato entro il 31 luglio dell'anno precedente al triennio a cui si riferisce. Decorsi 30 giorni dalla presentazione, il DUP è sottoposto all'approvazione del Consiglio. Con riferimento al 2020, 21 e 22, che è il triennio al quale si riferisce questo DUP, è stato adottato dalla Giunta questo DUP in data 29 luglio 2019 e trasmesso al Consiglio il 31 luglio, per cui tutti i consiglieri l'hanno visto già dal 31 luglio. Nella prima parte il DUP analizza il contesto economico e le condizioni interne ed esterne dell'ente, descrive gli obiettivi strategici derivanti dalle linee di mandato. Nella seconda parte sono riportati gli obiettivi operativi generali, mentre è rinviata alla nota di aggiornamento al DUP da sottoporre al Consiglio contestualmente al bilancio di previsione la descrizione più il dettaglio dei principali documenti programmatori, quali ad esempio la programmazione triennale delle opere pubbliche, fabbisogno del personale, piano biennale di forniture superiore a 40.000 euro. Pertanto questo DUP non ha la parte economica, la parte dei numeri, diciamo, proprio perché non siamo ancora in possesso di questi dati che verranno inseriti con il bilancio di previsione.
interventi? Prego, consigliera Brunelli.
Beh, il mio intervento è un po' da forse troppo teorico, però io ravviso, o comunque nel DUP, proprio uno strumento che permette proprio una guida strategica ed operativa degli enti locali e, essendo molto strategico, evita anche, riesce a fronteggiare quelle discontinuità organizzative che possono ingenerare. Quindi per me è uno strumento molto molto importante dal punto di vista di chi deve dare un indirizzo, e oltretutto costituisce il presupposto di tutti i documenti di programmazione. Io capisco che nella realtà, e questo l'ha spiegato in commissione abbastanza bene la dottoressa Rossi, però come consigliere io avrei voluto un qualcosa di più dal DUP. Io lo so che ci sarà poi la nota di aggiornamento più avanti, però io non vedo la strategia che dovrebbe essere insita in questo documento. Quindi, certo, non posso essere contraria, una strategia peraltro che in linea con il nostro programma che abbiamo approvato e anche in linea con le direttive un po' che come parte di consiglieri di maggioranza abbiamo voluto dare, proprio in linea strategica, proprio gli obiettivi da fissare. Vedo proprio l'ordinarietà, come ha spiegato la dottoressa Rossi, per cui io di fronte a questo DUP do molta fiducia, ma starò alla finestra a guardare poi cosa sarà fatto nella nota di aggiornamento.
Sì. Altri interventi?
Ok.
Piace vincere facile. Allora, io faccio soltanto un'osservazione: essendo il documento unico di programmazione sostanzialmente non variato se non nelle parti generali, un ulteriore approfondimento veramente non riesco a capire, ne abbiamo parlato anche in altre sedi, a che pro potrebbe portare. Il DUP è un documento di programmazione, ma di fatto segue quelli che sono gli indirizzi politici strategici in sostanzialmente di competenza del Consiglio. Non ci sono, credo, diciamo, pagine che sviliscano o modifichino tale indirizzo, per cui l'invito è comunque quello di votarlo. Sicuramente, e questo lo sappiamo, questo tipo di documento è un documento che, insieme ad altri di ordine programmatorio, insomma, seguono un po' quelle che sono le linee generali e non rendono conto poi eventualmente di strategie sopravvenienti che di volta in volta vengono aggiornate con l'aggiornamento anche al documento qualora fosse necessario. Forse più di quello bisognerebbe trattare, più su quello bisognerebbe ragionare nel momento in cui si presenta. Però ognuno, voglio dire, è libero di fare i propri pensieri a proposito. Se ci sono altri interventi, se no, prego, consigliere Casaro. È stato adeguatamente sabotato in modo da far parlare soltanto la parte sinistra.
Porca miseria, non volevo rubare la scena, ma mi sono... ho già messo a zero, ma sto dicendo che non volevo rubare la scena, volevo lasciare la scena alla collega Etel, che ha fatto il mio lavoro, nonostante è di qua, ma io è di là, ma lei ha fatto il lavoro di qua, e però mi meraviglio di ciò, cioè, sono un po' meravigliato da questa presa di posizione. Perché, come abbiamo discusso in commissione, questa tipologia di documento preannuncia delle intenzioni generiche e quindi secondo me riprendono quello che è il programma elettorale della vostra compagine, quindi intendendo effettuare ed eseguire determinate scelte. Per cui questo documento non corrisponde esattamente a una discussione entrando nel merito di cosa fa, chi fa cosa o quanto fa una cosa, ma è un documento che riprende le condizioni generalistiche. Per cui io ritengo che queste tipologie di documenti, come altri documenti, soprattutto quelli a lunga programmazione, non corrispondono poi alle esigenze effettive del fatto odierno, della necessità odierna. Per cui io rimando tutta la discussione a quando si costruirà il bilancio preventivo, che secondo il mio punto di vista è l'unico, o non è l'unico, ma il documento fondante della programmazione e per cui della destinazione dei fondi su determinati argomenti cui si può discutere. Quindi niente, non volevo rubare la scena, lascio questo banco, me ne ritorno al mio e niente, tutto qua.
Grazie consigliere Casaro. Se non ci sono altri interventi passerei al voto. Va bene? Favorevoli? Contrari? Consigliere Casaro e consigliere Mantovani? Astenuti? Consigliere Loretti? Consigliere Perteni? E Brunelli. Per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Contrari? Mantovani e Casaro. Astenuti? Loretti, Brunelli. Bertini. Punto numero 3, adesione alla Carta dei diritti delle bambine, che è l'argomento per la quale c'è anche stasera un folto pubblico. Devo dire che questo argomento c'era stato proposto già da lungo tempo, c'era l'intenzione di andare in approvazione prima, poi ci è voluto un po' una fase di maturazione, anche di riproposizione, anche di qualcuno che si prendesse la briga di portarlo avanti, a cui dopo lascio la parola per poter spiegare meglio di che si tratta, cioè il consigliere Riboli. Devo dire che in seno alla maggioranza, o quantomeno anche in seno alla Giunta, abbiamo lungamente discusso se fosse opportuno mettere all'ordine del giorno questo argomento. Personalmente non sono profondamente così convinto dell'introduzione di reati di genere o di diritti di genere, tuttavia questa carta è nella sua, nel modo in cui è stata estesa, nel modo in cui porta avanti dei diritti che sono pure diritti universali declinati nel modo che vedremo, secondo noi sono un punto di partenza proprio per introdurre, per ripensare e ricalibrare quella che è anche la nostra visione sul mondo dei diritti dell'infanzia e quindi diciamo con questo spirito abbiamo voluto portarla in questa sala. Lascio quindi la parola al consigliere Riboli che ci farà una breve introduzione e poi, visto che il documento è anche molto corto perché si esplica in 9 punti, magari 9 punti, sì, lascerei magari che lo legga in modo tale che insomma lo renda noto anche a chi non ce l'ha in questo momento sotto mano. Prego.
Buonasera a tutti. Ho preparato una piccola presentazione perché mi piace mettere in evidenza l'intento con cui abbiamo portato questo documento, che richiede un'adesione forse di tipo filosofico, ma che ha dietro un pensiero ben più profondo. Vorrei spendere quindi due parole per introdurre la Carta dei diritti della bambina e spiegare quali sono appunto le motivazioni per cui abbiamo voluto portarla in questo Consiglio. Una premessa è dovuta. Questo documento vuole innanzitutto essere l'affermazione e la tutela dei diritti delle donne fin dalla nascita. E attraverso l'adesione adesso si auspica che la famiglia, la scuola, la comunità, la società nella sua interezza possono assumersi la responsabilità affinché la bambina possa crescere nella piena consapevolezza dei suoi diritti, nonché dei suoi doveri. L'associazione FIDAPA, sezione Italia, nell'ambito delle proprie finalità statutarie, ha proposto agli enti locali l'adozione di questa carta, della Carta dei diritti della bambina. La versione originaria fu presentata ed approvata nel congresso europeo tenutosi a Reykjavik nel lontano 97, a seguito di un seminario il cui tema era il futuro della bambina in Europa. Dopo circa 20 anni, questa carta necessitava di una profonda revisione in quanto le leggi sopravvenute in tutto il mondo erano variate e in quanto i principi in essa contenuti, se prima erano una speranza, oggi pretendono di essere considerati dei diritti veri e propri. La nuova versione è stata quindi approvata nel 2016 dal meeting delle presidenti tenutosi presso la Conferenza Europea di Zurigo. Nella Commissione Servizi Sociali abbiamo affrontato, con l'aiuto dell'assessore Savoldi, il tema ed è emersa l'importanza di ribadire questi diritti fondamentali che spesso non sono rispettati neanche nella nostra società che si chiama evoluta. È sufficiente guardare i dati Istat sull'occupazione per capire quante ancora siano le differenze tra la condizione maschile e quella femminile. Questi numeri non rappresentano solo una mancanza di produttività o un mancato guadagno, ma sono lo specchio di inadeguate politiche a sostegno sia della famiglia che del riconoscimento delle pari opportunità. L'adesione che chiediamo a questo Consiglio è un impegno affinché nell'ambito della famiglia, prima e successivamente nella scuola, nel lavoro, nella politica, si persegue il rispetto dell'individuo nel suo complesso, uomo e donna, bambino e bambina. Sono già attive sul territorio iniziative a sostegno di questi principi. La Viscomunale di Manerbio, che ha fatto da capofila sottoscrivendo questa carta lo scorso dicembre, vuole dare continuità attraverso iniziative di sensibilizzazione che da un lato renderanno onore ad alcune figure femminili del presente e del passato che hanno lasciato nel nostro territorio il loro segno, e dall'altro promuoveranno, in collaborazione con dirigenti medici del Sistema Sanitario Nazionale, la salute della donna nelle varie fasce d'età. Siamo certi, inoltre, che queste iniziative ne chiameranno altre, perché la civiltà è endemica. Passerei quindi alla lettura dei 9 punti. Ogni bambina ha il diritto, articolo 1, di essere protetta e trattata con giustizia dalla famiglia, dalla scuola, dai datori di lavoro, anche in relazione alle esigenze genitoriali, dei servizi sociali, sanitari e dalla comunità. Articolo 2. Di essere tutelata da ogni forma di violenza fisica o psicologica, sfruttamento, abusi sessuali e dalle imposizioni di pratiche culturali che ne compromettano l'equilibrio psicofisico. Di beneficiare di una giusta condivisione di tutte le risorse sociali e di poter accedere in presenza di disabilità a forme di sostegno specificamente previste. Articolo 4. Di essere trattata con i pieni diritti della persona, dalla legge e dagli organismi sociali. Articolo 5. Di ricevere un'idonea istruzione in materia di economia e di politica che le consenta di crescere come cittadina consapevole. Articolo 6. Di ricevere informazioni ed educazione su tutti gli aspetti della salute, inclusi quelli sessuali e riproduttivi, con particolare riguardo alla medicina di genere per esigenze proprie dell'infanzia e dell'adolescenza femminile. Articolo 7. Di beneficiare nella pubertà del sostegno positivo da parte della famiglia, della scuola e dei servizi sociosanitari per poter affrontare i cambiamenti fisici ed emotivi tipici di questo periodo. Articolo 8. Di apparire nelle statistiche ufficiali in dati disaggregati per genere ed età. Articolo 9. Di non essere bersaglio, né tantomeno strumento, di pubblicità per l'apologia di tabacco, alcol, sostanze nocive in genere e di ogni altra campagna di immagine lesiva della sua dignità.
Grazie. Qualcuno vuole intervenire? Prego, consigliere Mantovani, devi andare di là.
Va, ok. Niente, la mia domanda è come quella che ho rivolto in commissione, quindi di capire quindi qual è, se questo è il testo definitivo e perché è cambiato. Dico, è stato cambiato e quindi approvato nel congresso. Cioè, sai che nell'articolo 2 principalmente c'è la differenza sostanziale, insomma, dove viene, insomma, in una versione che io ho trovato, veniva specificato che queste pratiche sono pratiche religiose da evitare, lì si parla di culturali, giusto? Ecco, quindi sai che non si sapeva se era un discorso di traduzione o se era stata variata la carta.
Io infatti l'ho ricordato nella presentazione che a vietare di distanza nel 2016.
Microfono.
Appunto nella presentazione che ho fatto, proprio per memoria di quello che era emerso in commissione, ho proprio evidenziato come nel 2016 si è sentita l'esigenza, la FIDAPA ha sentito l'esigenza di aggiornare questo documento in virtù di quelli che erano stati i cambiamenti all'interno della società, all'interno del mondo legislativo e anche a livello culturale. Per cui sono state, le revisioni chiaramente sono piccole, si tratta a volte di parole, ma che viste nel loro contesto hanno un significato più grande. Per cui da religioso è diventato culturale.
Ecco, io poi in commissione avevo detto, se fosse stato possibile, una volta approvata, di capire se verrà divulgata anche a comunità che convivono con noi, chiaramente, nel nostro territorio e a livello nazionale. Quindi che fine farà l'approvazione di questa carta nelle varie amministrazioni? Presumo che sia una cosa che sia giusto che sta girando. A livello nazionale, quindi, cioè, verrà presa d'atto, verrà approvata anche da comunità straniere?
Se posso, magari per la prima parte della domanda rispondo io. Come vedete ci sono presenti varie realtà associative e a manifestare l'interesse che c'è anche attorno a questo tema, che non è puramente formale ma vuole essere anche partecipativo, io credo, che ringrazio tra l'altro per la loro presenza. Io ho chiesto formalmente a tutti i consiglieri una cosa, cioè se stasera approviamo questa convenzione, io vorrei che non fosse soltanto un atto formale utile a sollevare un tema e basta. È utile che dopo che sia stato fatto il voto attorno a questo argomento ci si cominci a interrogare che tipo di azioni positive possono essere fatte, soprattutto rappresentandole all'interno della nostra comunità che è composita, ma rappresenta una quantità di problemi che sono fortemente attuali, anche se molto spesso vengono vissuti sotto traccia. Per cui l'auspicio non è soltanto di approvare un documento, punto e basta. Se fosse così, onestamente, non sarebbe stato neanche utile metterlo all'ordine del giorno. È più utile invece, partendo da qua, cominciare un'azione che sicuramente è divulgativa, ma quella costa poco, cioè azione di pubblicazione sul sito piuttosto che non presso la stampa e di promozione di adesione a questo documento. Ma sarebbe utile che i consiglieri, tutti, anche all'interno delle commissioni, magari cominciassimo a ragionare fattivamente su che cosa possiamo impegnarci come comune o come comune in collaborazione con enti esterni, quindi associazioni o altri tipi di realtà, l'ambito territoriale, tanto per citarne uno che ha comunque una valenza istituzionale, che tipo di azioni positive possiamo mettere in campo, perché proprio non dovrebbe essere carta morta. Prego, consigliere.
Io credo che sia molto importante una carta di questo genere e farla passare attraverso la scuola. Forse non proprio la scuola elementare, perché ci sono terminologie e problematiche pochettino al di sopra, però in una scuola media, dove i problemi effettivamente cominciano a emergere molto forti, io credo che sia molto importante farla discutere, farla conoscere ai ragazzi e alle ragazze, non soltanto alle ragazze, perché è un modo per rendere coscienti sia gli uni che gli altri di quello che questa carta vuol dire e delle realtà positive o negative che sono espresse molto sottilmente in questa carta, perché ci sono gli articoli, ogni parola di questi articoli ha un significato particolare e soprattutto è legata a dei problemi, problemi che esistono e non soltanto chissà dove, alcuni esistono qui e non soltanto in comunità diciamo diverse dalla nostra, ma anche a Manerbio, magari non di un certo tipo, magari di un altro, però esistono. Se voi accendete la televisione, la visione della donna è di un certo tipo, ma non occorre neanche guardare la televisione, basta guardare noi stessi. Quando c'è una persona donna che arriva a un certo livello, chiedetevi cosa guardate per prima cosa. Non guardate la cultura, guardate la persona. E obiettivamente, io non so voi uomini, ma le donne, almeno io donna, ho certe volte una certa remora di fronte all'essere giudicata perché mi guardano. Ho raggiunto una certa età e non posso più essere la ragazzina. Però per le donne questo è molto, molto forte. Vengono spessissimo, anche nella nostra cultura, non è una cosa grave, però vengono guardate in una certa maniera. L'abituare la ragazza a la bambina, la ragazza a considerare le proprie possibilità e non solo l'aspetto fisico, forse sarebbe un grosso guadagno.
Grazie Assessore. Altri interventi? Prego Consigliere Casaro.
Allora, devo fare una premessa. Questa carta, che contiene una dichiarazione, delle dichiarazioni di senso molto generale, proviene da una carta di una versione precedente dove erano riportate delle specifiche più puntuali. Io capisco che il consigliere relatore dice dopo 20 anni ci si aggiorna la carta in riferimento alla cultura, ma la cultura comprende, come dice lui, varie branche, per cui può andare bene come terminologia. E aggiungo, come ha detto il sindaco, che per quanto riguarda la divulgazione e quant'altro, sarebbe, non dico opportuno, ma sarebbe auspicabile che queste associazioni di tipo culturali che sono nel nostro territorio, anche loro facessero una dichiarazione di intenti in modo da poter aderire a questa carta, in modo tale che venga dichiarato l'adesione in modo formale di questi intenti. Detto questo, mi soffermo nello specifico su quanto riporta il testo. Adesso, io non voglio dire che il testo riproduce delle banalità, però il testo, come dico, è di intenti per cui questi diritti sono assodati e ripresi anche in altre carte. La prima la nostra Carta Costituzionale. Allora, quando si parla di all'articolo 1, quando si parla di essere protetta, trattata dalla giustizia, dalla famiglia, certo, poi riparte anche prendendo il discorso di essere protetta dai servizi sociali. Mi viene in mente che questa carta dovrebbe essere anche adottata da Bibiano, visto che in questi servizi sociali dovrebbero tenere conto di quanto riguarda la parte protetta della bambina. Nell'articolo secondo parla di essere titolata da ogni forma di violenza fisica o psicologica e da imposizione di pratiche culturali. Quindi lo specifico, stiamo parlando di pratiche culturali adottate da culture diverse da noi in riferimento delle bambine dalla parte fisica, per cui parliamo dell'infibulazione. Quindi è una pratica che non è concessa nel nostro ordinamento, ma che ancora si pratica. Nell'articolo 3 si parla di beneficiare della giusta condivisione, ma questo vale tanto per le femmine tanto quanto per i maschi. E nell'articolo 4 di essere trattati con i pieni diritti, ma quello vale per tutti, per le bambine, per i maschi, per gli adulti, per gli anziani, per qualsiasi persona. Ripeto che viene tutto riportato ancora nella Carta Costituzionale. Come uguale l'articolo 5 e l'articolo 6 invece parla di ricevere informazione ed educazione su tutti gli aspetti della salute, inclusi quelli sessuali e riproduttivi, con particolare riguardo alla medicina di genere, le esigenze proprie dell'infanzia e dell'adolescenza femminile. E qui mi viene ancora in mente, ancora una volta, il discorso del collegamento culturale, dove nel collegamento culturale, e non nella nostra cultura, ma in culture diverse dalla nostra, vengono combinati dei matrimoni sposalizi fra bambine e adulti, anche molto adulti, in questa pratica che da noi ovviamente non è lecita. Uguale di beneficiare nella pubertà del sostegno positivo della famiglia e affrontare i cambiamenti fisici. E qui riprendo non solo il discorso delle culture differenti, ma all'interno del nostro sistema occidentale ci sono all'interno del nostro tessuto ancora delle tradizioni radicate che portano a non rispettare questo argomento. Quindi se non andiamo troppo all'estero, restiamo anche in casa nostra, che esiste anche da noi questa pratica. Vabbè, apparire nelle statistiche mi sembra una cosa altrimenti banale, e di non essere bersaglio, né strumento da pubblicità, è altrettanto banale. Tant'è che esiste una normativa specifica sulla pubblicità dove è espressamente vietato l'uso dell'immagine dei minori. Per cui, detto ciò, queste dichiarazioni sono scontate, passatemi il termine, sono scontate, e come tali io mi asterrò dalla votazione.
Se posso, consigliere Casaro, dopo le sue dichiarazioni fa male ad astenersi, dovrebbe votarlo e sarà proprio messo nelle fila corrette, perché tutto quello che lei ha detto che bisogna fare nei confronti ovviamente delle bambine, a parte diciamo la citazione di Bibiano, credo che lo condividiamo tutti. Cioè, l'intento è proprio quello di sollevare un tema che non è banale, seppure declinato in modo molto banale in questi 9 punti, cioè quello di individuare un segmento particolarmente esposto e fragile nella nostra società per poterne rimarcare i diritti che con concordo sono diritti universali, declinati ovviamente in questa carta al femminile, ma che comunque esistono nella nostra società, almeno sulle carte, nella Carta Costituzionale e in altri istituti giuridici, ma che poi nella realtà, concordo, molto spesso non vengono praticati. Ribadisco, l'intenzione secondo me di portare questa carta all'attenzione del Consiglio della cittadinanza non deve essere soltanto simbolica, deve essere propedeutica ad un impegno anche da parte dell'amministrazione comunale per poter entrare in quelle realtà concrete e oggettive dove quantomeno c'è, se non una negazione di questi diritti, distorsione del modo con cui questi diritti vengono applicati, per cui noi vorremmo davvero prendercene cura anche attraverso delle iniziative concrete. Butto lì, ma giusto per farvi capire che cosa si intendeva, qualche tempo fa un gruppo di medici donne sono venute da me sollevando il problema che forse sarebbe utile introdurre una medicina di genere o quantomeno portata in particolar modo verso il genere femminile anche per quelle donne che magari provenendo anche da altre culture che non sono così affini rispetto a determinati trattamenti di tipo medico possono in qualche modo trovare un'accoglienza, una comprensione, magari anche educate e condotte ad una corretta pratica medica. Perché non pensare che possiamo impegnarci in questo ambito? È una proposta che non è conseguente alla votazione che facciamo stasera, però io credo che azioni concrete si possano fare, quindi io non vedo una difficoltà anche in virtù delle sue dichiarazioni a votare positivamente questo documento, però ovviamente è sua facoltà. Altri interventi? Passiamo quindi alla votazione.
Prego. Penso anch'io che potrebbe persino non esserci questa carta, perché se ci riferiamo a carte precedenti, la carta dei diritti dell'uomo ha 200 anni e il rispetto della persona, il rispetto, c'erano già. Però a metà del Novecento è saltata fuori la carta dei diritti del bambino, del fanciullo, con tutta una declinazione di articoli sulla tutela del bambino. E che va bene, bambino in Italia è maschio e femmina. Sappiamo tutti che quando mi riferisco io a un bambino non è detto che sia maschio. Bambino è chiunque. Ecco, c'è però da dire una cosa. Tutte queste dichiarazioni, secondo me, una visione mia, erano fatte dagli uomini, erano scritte da uomini e forse questa delle bambine non è scritta da uomini, è soprattutto l'ultima redazione del 2016 è stata redatta, ampliata, non è vero che è più... Ha semplicemente cambiato una parola che a lei stava meglio, l'altra, tutto il resto è solo stato ampliato, è stata fatta dalle donne. Quindi è più facile pensare che nell'ambito femminile ci sia una certa, diciamo, attenzione a queste cose, che si sia fatta, perché in effetti... Ancora oggi in Italia, e non parlo di paesi stranieri, di problematiche molto più grosse che devono fare un cammino per essere superate, ma in Italia, ancora oggi, la donna non ha lo stesso trattamento dell'uomo, in molte, molte cose. Per cui l'idea che una bambina debba partire ed essere considerata uguale, con gli stessi diritti, anzi, coi diritti che le sono garantiti proprio perché bambina, proprio perché è diversa e ha bisogno di essere messa in maniera da essere tutelata nella sua incolumità totale, ecco, forse questo è ciò che ha spinto a fare anche una carta delle bambine. E se vogliamo, vabbè, bastava anche quella dei maschi. Però i maschi non la leggevano sotto l'altro aspetto. Bisogna stare un pochino attenti anche alla sensibilità femminile che ha capito che bisogna fare qualcosa finché le bambine anche vengano tutelate sotto certi aspetti, compreso quello di non fare le piccole Miss Italia, compreso quello di non salire sui palchi a fare propagande, comprese tante piccole cose che dici alt, va bene il rispetto, sappiamo già che il bambino non può essere utilizzato in immagini eccetera, però in certe manifestazioni viene usato e vengono usate le bambine.
Le tocca la replica e poi dichiarazione di voto che proseguiamo. Prego.
Perché poi che anche il mio è uguale. Voglio solo sottolineare una cosa che secondo il mio punto di vista è fondamentale. L'organizzazione che ha redatto questa carta e anche le precedenti è un'organizzazione non governativa, la quale a livello giuridico zero. Ecco perché noi siamo qua a discutere di questa carta. Non è una carta tipo la diritti dell'uomo, la carta costituzionale, che è un documento giuridico. Questa qua è una declamazione di intenti, ovviamente plausibili e accettabili sicuramente, ma alla fine è redatta da uno Stato, da un'associazione che è collaterale, non è un'associazione giuridica fatta da donne, certo, che poi sul discorso donne, business women, c'è tutto da dire volendo vedere nella nomenclatura, ma in ogni caso considero che anche il sindaco dice certo, ma dopo quello che hai detto, dopo il pistolotto che hai fatto, perché non voti? Ma perché innanzitutto verrà adottata dal Consiglio in ogni caso, non è che io sia influente per questo, ma soprattutto ricordo quello che ho detto in premessa, mi piacerebbe, visto che questo documento è stato redatto da un'organizzazione non governativa che fa capo di un'altra associazione, la quale a sua volta non c'entra con le organizzazioni giuridiche, e quindi non legifera alla fine, ma legiferiamo noi in questo caso nel nostro territorio. Alla fine stavo dicendo, mi piacerebbe, e quindi per quello che mi astengo, perché sto alla finestra, come mi ha detto la mia collega Etel, che sta alla finestra, anch'io sto alla finestra in questo caso, in questo argomento, perché voglio vedere quello che ho detto in premessa, se le associazioni presenti sul territorio faranno delle dichiarazioni adottando la stessa carta. Concludo.
Altre osservazioni? Passiamo quindi alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Consigliere Casaro, non credo che ci sia eseguibilità su questo.
L'abbiamo prevista,
quindi per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari?
All'immediata eseguibilità.
Astenuti? Nessuno, quindi all'unanimità sull'immediata eseguibilità.
Favorevoli? No.
Perfetto, ok. Va bene, io davvero ringrazio per la partecipazione. Sì, no, ringrazio per la partecipazione soprattutto su questo punto, perché manifesta davvero, credo, un'adesione spero ad un inizio di iniziative concrete anche attorno a questo tema, come detto in premessa. Grazie quindi a Donne Oltre per essere state presenti, all'associazione Cioroc e a tutti gli altri rappresentanti delle altre associazioni che stasera hanno voluto essere con noi. Passiamo al quinto punto. comunicazioni dal sindaco.
No, aspetta. Mi sono portato avanti.
Si è portato avanti il segretario qua. Sì, esame d'approvazione del piano per il diritto allo studio anno scolastico 2019-2020. Prego, assessore.
Buonasera a tutti, il microfono funziona. Comincio premettendo che in commissione abbiamo visto che alcuni numeri non coincidevano, perché l'iter del piano viene cominciato dall'ufficio a maggio, quindi a maggio si chiedono alle scuole i dati rispetto alle iscrizioni e si sono iscritti alcuni bambini in più alla Fondazione Ferrari nel corso del mese di agosto, però la nota è stata aggiunta e nel documento definitivo, ne avevamo già discusso al tavolo scuola, si terrà conto anche di questo ulteriore aggiornamento. Durante quest'estate la Commissione Istruzione si è riunita più volte, anche se si è occupata di lavorare su un tema parallelo al piano di diritto allo studio, ma che è ugualmente importante, che è il tema della Fondazione Ferrari e della Convenzione che disciplina i rapporti e il contributo abbattimento retta del Comune nei confronti della Fondazione, su cui poi nelle prossime settimane arriveremo sicuramente a una conclusione da condividere in giunta nella Commissione. Si è comunque proceduto in ritardo sulle tempistiche solite per l'approvazione del piano del diritto allo studio, perché, come purtroppo succede da 3 anni a questa parte, per il terzo anno consecutivo un dirigente è cambiato nel corso dell'estate e quindi se quando abbiamo una situazione stazionaria nel mese di luglio con i dirigenti scolastici riusciamo a intavolare il tavolo scuola, a cominciare a discutere del piano in modo da arrivare entro la fine di luglio alla sua approvazione, negli ultimi anni tra il comprensivo, l'Istituto di Istruzione Superiore Pascal Mazzolari e la scuola paritaria ogni volta abbiamo avuto qualche turnover e si è reso necessario attendere il mese di settembre per il confronto con le parti sociali che caratterizza il percorso che porta all'approvazione del piano del diritto allo studio. Questo piano tiene anche conto di un primo dato di cui tutti siete a conoscenza, che abbiamo rilevato anche all'interno della discussione, che è l'assenza della scuola Tovini e quindi della scomparsa di una serie di progetti che erano previsti all'interno in una diversa distribuzione delle contribuzioni alle scuole, venendo a mancare gli studenti che frequentavano questa scuola. È una distribuzione che non incide molto sul totale, che sposta di un'entità abbastanza limitata da una scuola all'altra la cifra, ma che sostanzialmente non cambia la natura del piano. Anche questo è stato visto ed è stato rilevato nell'ultima seduta del tavolo scuola. Questo piano è un piano di transizione perché ci sono una serie di sfide, una serie di attività che sono collaterali al piano e che speriamo di recepire nel prossimo piano, e che per ragioni temporali, perché si stanno sviluppando in questa fase, in questo momento, non sono ancora ricomprese in maniera diretta. Penso alla scuola paritaria, al percorso di rivisitazione che sta attraversando e di reimpostazione della propria attività didattica. Ho avuto 3 incontri nel corso delle ultime settimane con la dottoressa Olivari, che è la nuova dirigente, e anche stamattina ho fatto un giro della scuola, abbiamo valutato una serie di tematiche che poi magari avremo modo di discutere nelle commissioni future e nelle future giunte. E che è presente all'interno del piano con un progetto abbastanza ambizioso legato al potenziamento della lingua inglese e in particolare l'affiancamento rispetto alle 3 ore ordinarie di inglese curricolari di 2 ore di madrelingua. Anche questo è stato detto all'interno della commissione. È un progetto abbastanza impegnativo che nasce un po' dal tentativo di ridare un senso a un'istituzione che nasceva in maniera un po' più verticale, con una scuola secondaria di primo grado che completava il percorso e che deve ritrovare un attimo la sua collocazione e la sua vocazione territoriale all'interno di una storia che è sicuramente lunga e significativa. La seconda sfida a cui il piano accenna e che ha visto anche il nostro sindaco impegnato in prima fila è l'IFTS, quindi l'arrivo a Manerbio a seguito della vincita di un bando dei finanziamenti necessari a realizzare un percorso di formazione secondaria post diploma, quindi riservato ai ragazzi dei 18 ai 29 anni, ed è un percorso che ha un alto valore professionalizzante, prevede 500 ore di lezione frontale, di attività dirette, 500 ore di stage all'interno di imprese partner del territorio, sono circa una ventina le imprese della Bassa Bresciana che hanno deciso di aderire assieme ad altri comuni che sostengono questo progetto, penso ad esempio Verola Vecchia e Offlaga, tra i tanti, e che permetteranno a questi ragazzi di poter avere alla fine di questo percorso un titolo più qualificante e anche una collocazione più sicura rispetto magari alla situazione odierna, quindi avere un titolo che sarà più spendibile nel futuro, ma che gli permetterà, speriamo, di poter trovare una collocazione. Questo, dicevo, un piano di transizione perché l'IFTS è un percorso temporaneo, dura un anno, e l'intenzione è che le aziende partner, le scuole, il Pascal e il CFP Zanardelli e i comuni, tra cui anche, come dicevo prima, il Comune di Manervi, per mezzo del sindaco hanno manifestato, è quello di valutare la possibilità di installare sul territorio un istituto di formazione superiore terziaria stabile, che quindi sia presente in maniera continuativa, non sia legato all'aleatorietà dei bandi, abbia percorsi biennali, che quindi possa rappresentare un valore aggiunto sia per il nostro territorio in termini di indotto, ma anche di opportunità per la Bassa Bresciana, sia per le aziende che cercano personale sempre più qualificato e sempre più adatto, sia per i nostri ragazzi che hanno la possibilità di continuare un percorso di formazione diverso da quello universitario, ma comunque integrabile, perché rilascia dei crediti formativi e che appunto gli dà delle possibilità diverse, amplia quella che è l'offerta del nostro territorio. Questo piano sul resto è sostanzialmente stazionario, ne abbiamo parlato, e contiene a grandi linee i progetti che hanno caratterizzato negli ultimi anni l'attività del Comune di Manervio. È un piano che abbiamo costruito dal 2013 ad oggi. Ogni anno è stato aggiunto qualcosa, tolto qualcos'altro, abbiamo limato con l'aiuto delle scuole, abbiamo cercato di riuscire a creare lo strumento più flessibile possibile che potesse andare incontro alle esigenze specifiche e organizzative dell'ente locale, ma non solo, anche delle scuole che insistono sul nostro territorio. In particolare ci tengo a dire che all'interno di questo piano è riconfermato e lavoreremo per una nuova edizione Occhio alla Rete, che è un percorso molto interessante che è stato aperto proprio due anni fa e di cui il Comune di Manervi è stato il maggiore azionista nelle due precedenti edizioni, che è un percorso, una rete interistituzionale, è la prima in provincia di Brescia, legata al tema del cyberbullismo, sia nella prevenzione, sia nel trattamento, sia nel reinserimento. È un percorso che coinvolge gli istituti territoriali scolastici, gli enti locali, il CRIAF, quindi anche professionisti che operano nel settore della cura dei ragazzi e del loro benessere psicologico, e le forze dell'ordine, con cui stiamo proseguendo appunto questo tipo di percorso che anche altri comuni vogliono condividere, quindi probabilmente l'accordo di rete che verrà sottoscritto nuovamente nelle prossime settimane, dopo la sua scadenza biennale, includerà altri comuni oltre Manervio. Segno del fatto che il lavoro che stiamo facendo è un lavoro di qualità che viene visto all'esterno e che è merito di una squadra, quindi non soltanto della scuola, non soltanto del comune, non soltanto degli operatori del settore, ma di chi si mette assieme e condivide un progetto educativo e una visione dello sviluppo dei nostri ragazzi. L'ultimo aspetto che mi sento di evidenziare, nell'ottica in cui, come dicevo prima, il grande lavoro su cui dovremo concentrarci in quest'anno sarà il prossimo piano del diritto allo studio, che affronterà le sfide di cui prima, è la questione MENS. Abbiamo solo accennato a questo aspetto nelle commissioni. Le tariffe di accesso al servizio sono state confermate per quello che riguarda quest'anno e necessariamente dovranno essere ripensate nel corso del prossimo anno. Come molti di voi sanno, la ditta che gestiva la ristorazione storicamente a Manervio, Marcas, non è più in servizio da domani, quindi oggi era l'ultimo giorno della sua attività a Manervio. Dasman Service ha vinto il nuovo bando e quindi comincerà un percorso nuovo di collaborazione che ha una prospettiva lunga, si tratta di 15 anni e prevede la realizzazione di un centro cottura nuovo che crediamo migliorerà la qualità del pasto dei nostri ragazzi a partire dal prossimo anno scolastico. Quello che ci siamo detti nel corso di queste settimane di discussione è che sicuramente il costo pasto maggiore di questo bando dovrà portarci a un ragionamento sulle tariffe attuali e dovrà farlo tenuto conto di tanti aspetti, in primis questo elemento, in secondo luogo i risparmi indiretti che si realizzeranno per la cessazione dell'attività della cucina delle scuole elementari, quindi con maggiori costi da parte del Comune in termini di utenze, e vedremo, insomma, sarà un percorso in cui cercheremo di mantenere tutti coinvolti per una decisione che sia il più condivisa possibile, nell'ottica che abbiamo sostenuto convintamente anche lo scorso anno e che spero verrà rinnovata oggi, secondo cui questo piano comunque rappresenta l'attenzione di tutto il Consiglio Comunale, maggioranza e opposizione, sulla nostra scuola, e qui tutti provano a dire la propria, a cercare di trovare la soluzione migliore per i ragazzi che rappresentano il nostro futuro. Se ci sono domande, osservazioni, chiarimenti, come dicevo prima, il piano è sostanzialmente quello dello scorso anno, sono ovviamente a disposizione.
Interventi? Prego, consigliere Brunelli.
Come ha detto l'assessore, questo piano è un piano di passaggio, un piano transeunte come i diaconi più o meno. quindi non ha elementi caratteristici di rilievo. Io sottolineo che la Commissione ha lavorato molto sul formulare delle ipotesi di modelli di rimodulare le rette, specialmente per la scuola dell'infanzia, in quanto perché di competenza, con la speranza di poter specchiare questo lavoro anche sul piano servizi sociali per il nido, perché infanzia e nido fanno parte di quello che viene chiamato il servizio integrato 0-6 anni. Nel fare questo lavoro abbiamo guardato la situazione territoriale, sia sociale sia economica, valutando vari documenti, quindi le indicazioni dell'Unione Europea, documenti emanati, rapporti emanati dai vari ministeri, come ad esempio il Ministero delle Finanze, come pure il Ministero del Lavoro, guardando anche i rapporti dell'INPS, proprio per darci un'idea di quale poteva essere la retta ottimale per una famiglia nel nostro contesto. Io volevo solo sottolineare un fatto, ad esempio in queste riunioni spesso un tema argomentativo che veniva ripreso era quello: ma sì, tanto la scuola dell'infanzia non è la scuola dell'obbligo. E su questo io volevo soffermarmi un attimo a riflettere. Allora, quando si parla di obbligo scolastico, si parla di un obbligo di istruzione di 10 anni per una fascia compresa tra i 6 e i 16 anni. E questo obbligo si soddisfa o frequentando delle scuole statali o paritarie o anche strutture accreditate dalla regione, o comunque si potrebbe anche soddisfare stando a casa. Cioè, se i genitori riescono a provare di avere delle competenze tecniche previ determinate modalità, previo dei controlli, potrebbero anche assolvere a questo obbligo a casa. I soggetti di questo obbligo non sono i comuni. I soggetti di questo obbligo sono, vabbè, gli studenti, ma i responsabili sono i genitori, che oltretutto hanno un obbligo che è anche penalmente rilevante, una sanzione di 30 euro se non assolvo all'obbligo dell'istruzione della scuola elementare. Quindi il reato neanche prende tutti i 10 anni. Gli altri destinatari di questo obbligo sono i dirigenti scolastici, perché hanno l'obbligo di vigilanza, e il sindaco, che può anche comminare, penso, delle sanzioni amministrative. Ma il comune non è chiamato, non ha obblighi il comune. A differenza invece il comune ha degli obblighi in relazione ai sistemi integrati 0-6. Quando noi parliamo di sistemi integrati 0-6 parliamo di tutti quei servizi che tendono a promuovere i bambini nella fascia tra i 0 e i 6 anni, perché questa è un'indicazione dell'Unione Europea, in particolare del Consiglio, in una sua conclusione, in cui sottolinea l'importanza di servizi che vadano a integrare la famiglia nella cura e l'educazione dei bambini, affinché questi possano affacciarsi al mondo nelle condizioni migliori. Questa indicazione del Consiglio Europeo viene recepita in Italia nel 2015 con la legge, quella chiamata la Buona Scuola, e a seguito di questo c'è un decreto legislativo che istituisce il fondo per i servizi integrati, che poi vengono distribuiti nelle varie regioni. E qui esiste un obbligo dei comuni, perché il soddisfare questi servizi è un obbligo innanzitutto dello Stato, poi della regione e poi anche del comune, nei limiti delle sue capacità. Quindi quando spesso mi dice: ma sì, ma tanto quei bambini della scuola dell'infanzia possono stare anche a casa. In verità no, perché il comune è un'azienda, tra virgolette, di erogazione di servizi e ha questi obblighi. Ed è questo uno dei motivi per cui, ad esempio, mi sono astenuta sul DUP, perché io non ho visto una strategia, specialmente sui servizi integrati, che viene auspicata nel nostro programma, e per cui starò alla finestra sperando che nella nota di aggiornamento ci possa essere una mossa.
Grazie. Altri interventi? Consigliere Casaro. Scusi, Mario, prova un attimo. No.
Quello dico, la parte qua del tavolo vanno tutti. Allora, piano diritto allo studio, come giustamente hanno osservato tutti, è stato visto in commissione, la commissione credo abbia portato il proprio contributo sia in discussione che in progettazione e devo dire che riprendendo quello che sono le linee programmatiche dell'anno scorso mi atterrò a quanto ho fatto l'anno scorso. Nessuno se lo ricorda, eh? Ho votato a favore. E devo però fare un appunto. Un appunto riguarda, ovviamente, lo so che ricadiamo e che l'assessore giustamente in commissione dice guarda che non è competenza mia, ma è parte dei servizi sociali. E ribadiamo ancora una volta sulla problematica, se vogliamo, della coesistenza delle due tipologie di istituto di istruzione prescolare, perché bisogna chiamarla, adesso io i termini tecnici mi perdo perché sono ancora fermo all'asilo, per cui queste due tipologie si contrappongono, non contrappongono però di fatto sì, fra la statale e la paritaria, dove il sostegno dell'amministrazione, quindi di tutti i cittadini, è rivolto alla paritaria per, e sono perfettamente concorde, per poter avvicinare il costo delle due scuole. Detto questo, quindi questo qua riguarda la parte programmatica iniziale generale, detto questo chiaramente non possono altro che, per secondo la mia cultura, fede politica e via dicendo, ci sono delle incongruenze, delle incomprensioni, ci sono delle programmazioni che sono obbligatorie per legge, per cui non è che possiamo toglierle, anche se volessimo, che riguardano un po' il discorso di integrazione culturale. Questo ovviamente nella nostra cultura occidentale ci sta, dobbiamo farlo, dobbiamo cercare di poter integrare chi viene ospite nel nostro paese. Mi piacerebbe che altrettanto facessero dall'altro capo del mondo, anche se non lo fanno, ma in ogni caso, come dicevo, non posso obiettare nulla in questo termine. L'unica cosa che così mi farà piacere discutere sarà giovedì, e penso ci sarà un bel incontro tra i genitori e l'amministrazione e non so come cavolo si chiama, il nido, chiamiamolo come cavolo è, nido, e per cui giovedì ci sarà un bel incontro. Per su questo argomento, e mi riferisco poi a quanto detto la mia collega Etel sul DUP, e non il DUP in senso strettamente di documento, ma programmazione di bilancio e di finanziamento, devo ancora capire e comprendere come viene articolato questo contributo, se al nido, se alla famiglia, se, e quello vedremo giovedì e penso che sarà una bella discussione. Comunque sia, mi attengo, ritorno a palla all'ordine del giorno, quindi come l'anno scorso, visto che il piano non è sostanzialmente cambiato, voterò a favore.
Io intervengo per ringraziare, visto che succede così raramente, che me lo ricordavo bene come fosse andata la volta precedente, ma in generale per dire che ci siamo già confrontati tante volte su questo tema e penso si possa dire che la Commissione ha un punto di vista abbastanza condiviso sul tema delle due scuole, sulle due scuole d'infanzia. C'è un lavoro da fare su più livelli, c'è un lavoro da fare per valutare dei minimi correttivi da proporre rispetto ai criteri di accesso di una, c'è un lavoro da fare per cercare di avvicinare nel limite del possibile i due costi, nella consapevolezza che la scuola d'infanzia Ferrari prevede una retta di frequenza, mentre nel caso della scuola statale Marzotto per legge il costo che il genitore sostiene è quello della mensa, quindi anche qui, come si diceva prima, isola dalle nostre libere volontà, sono due costi che hanno natura diversa e che inevitabilmente non potranno mai collimare e dove collimano lo fanno con una forzatura non indifferente in alcune altre realtà. Però sicuramente è un obiettivo condiviso su cui, al netto delle visioni diverse, penso ci sia l'accordo di tutta la Commissione.
Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione. Favorevoli? Unanimità. Per immediata eseguibilità, favorevoli? Unanimità. Grazie. Abbiamo ora l'ultimo punto, comunicazioni. Sono comunicazioni al Consiglio delle variazioni di competenza della Giunta adottate nel secondo e terzo trimestre 2019, così comunicazioni che sono obbligatorie. Come disposto dall'articolo 41 del regolamento di contabilità vigente, con la presente si comunica al Consiglio che nel corso del secondo e terzo trimestre 2019 sono state adottate dalla Giunta variazioni di bilancio e di PEG mediante le seguenti deliberazioni. Deliberazione della Giunta Comunale numero 38 dell'1/4/2019, con cui è stata approvata la variazione del piano esecutivo di gestione 2019-21, PEG 2019-21, correlata dalla seconda variazione di bilancio 2019-21, adottata con deliberazione consiliare numero 7 del 23-2019. Deliberazione della Giunta Comunale numero 43 dell'1/4/2019, con cui è stata approvata la prima variazione del piano esecutivo di gestione 2019-21, adottata ai sensi dell'articolo 175,5 bis del decreto legislativo 267-2000. Deliberazione della Giunta Comunale numero 60 del 4/6/2019, con cui è stata approvata la variazione del piano esecutivo di gestione 2019-2021 correlata alla terza variazione di bilancio 2019-2021 adottata con deliberazione consiliare numero 12 del 4/6/2019. Deliberazione della Giunta Comunale numero 75 del 31/7/2019 con cui è stata approvata la variazione del piano esecutivo di gestione 2019-21 correlata alla variazione di assestamento generale di bilancio 2019-2021 e all'applicazione dell'avanzo libero adottate con deliberazioni consigliari rispettivamente numero 17 e 19 del 31/7/2019. Questa era l'unica comunicazione, quindi il Consiglio è terminato. Grazie a tutti.